2024 di Enrico Pagliarini.
Siamo connessi anche questa settimana, bentornati a 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì sera 22-23, domenica 13:30-14 con una mini replica, ma naturalmente molti dei nostri ascoltatori ci ascoltano via internet on demand, quando vogliono loro, attraverso il sistema podcast. Dunque, la scorsa settimana avevamo dato proprio in extremis la notizia che arrivava dal Consiglio dei Ministri che era stato approvato il bando famoso per la diffusione della banda larga. Allora, ad una settimana però di questo bando non c'è traccia. Il Presidente del Consiglio aveva promesso, aveva detto che il 29 aprile sarebbe stato pubblicato questo bando che mette a disposizione risorse pubbliche per posare fibra ottica nelle zone a fallimento di mercato, così si dice. Il bando, appunto, secondo le notizie della settimana scorsa, sarebbe stato approvato dal Consiglio dei Ministri e sarebbe attualmente in valutazione presso le authority. Fatto sta che è già la seconda volta che Matteo Renzi promette una cosa che poi non si avvera in tema di banda larga. Noi ci occupiamo di quello e di quello riferiamo. Attendiamo di vedere il testo, perché naturalmente da come è costruito un bando di gara si capiscono molte cose. C'è poi in atto una vera e propria guerra, potremmo dire, per comprarsi Metroweb, che è un'azienda abbastanza importante. Non è una grandissima azienda, ma ha competenze, ha esperienza nel settore della fibra ottica. La prossima settimana potrebbero arrivare offerte da parte di Telecom Italia e anche da parte di Enel, che integrerebbe questa società nel progetto Open Fiber, il progetto di Enel. Ovviamente un ruolo anche solo di moral suasion ce l'ha il governo, perché controlla Cassa Depositi e Prestiti, e Cassa Depositi e Prestiti è di fatto l'azionista di riferimento di Metroweb, e quindi il governo può decidere dove può andare questa società. Ovviamente sarebbe auspicabile che andasse che si integrasse con Enel Open Fiber, perché si creerebbe un player indipendente neutrale che poi darebbe i servizi agli operatori di telecomunicazioni che offrono i servizi. Ovviamente integrare tutto ciò all'interno di una società come Telecom, che invece offre già servizi, è sicuramente l'opzione forse meno preferibile, almeno così dicono tutti gli esperti, quelli che guardano al funzionamento del mercato. Dunque, una delle notizie più importanti della settimana riguarda Fiat Chrysler Automobile, FCA, quindi FCA, e Google, che ha annunciato una collaborazione per lo sviluppo, che hanno annunciato assieme, hanno annunciato una collaborazione per lo sviluppo dei sistemi di guida autonoma. Ed è la prima volta che Google, dopo aver fatto sperimentazioni di anni, collabora con un produttore di automobili, e nonostante questo non sia un accordo esclusivo, è sicuramente un bel colpo per FCA anche in termini di immagine, visto che alcuni dicevano che Fiat Chrysler non stava investendo a sufficienza in tecnologie del futuro. Ovviamente c'è anche chi dice che altri player stanno sviluppando questa tecnologia internamente e potrebbe essere invece un punto di debolezza farlo assieme a un player così potente come Google. Allora, ci saranno 100 nuovi minivan di Chrysler, la nuova Pacifica, che è un'auto anche in versione ibrida, che verranno modificati con questa tecnologia e verranno utilizzati per i test che prenderanno il via fra alcuni mesi. C'è anche un'altra notizia che riguarda il mondo dei veicoli autonomi a guida autonoma, che arriveranno tra qualche anno sul mercato. Allora, General Motors e Lyft, che negli Stati Uniti è il principale concorrente di Uber, inizieranno nell'arco di un anno a sperimentare su strada taxi elettrici senza guidatore. Ricordiamo che GM ha investito 500 milioni di dollari in Lyft, e questo rientra un po' nelle politiche di sviluppo di molte case automobilistiche che stanno investendo in settori che sono limitrofi al business tradizionale, come questo appunto di Lyft, che fa concorrenza a Uber. Allora, questo accordo, questo progetto utilizzerà la tecnologia della Cruise Automation, che è una società nella quale General Motors ha annunciato un investimento. Dovrebbe proprio acquisire questa società, che è una startup che si occupa proprio di automazione nella guida, Cruise Automation. Per concludere, prima delle nostre notizie in breve della settimana, questo punto della situazione su quello che sta accadendo nel mondo dei veicoli a guida autonoma, beh, direi che si potrebbero riassumere in 3, 4, 5 i punti che devono essere sviluppati nei prossimi anni. Ci metteremo ancora qualche anno per vedere i veicoli a guida autonoma, soprattutto perché dobbiamo adeguare le leggi, le regole, più che per la tecnologia, perché sicuramente deve essere sviluppata e migliorata la tecnologia, che però è praticamente pronta. Oggi sul mercato ci sono veicoli che fanno cose veramente incredibili, ma il punto fondamentale, molto importante, è quello delle regole. Bisognerà definire un nuovo codice della strada in tutti i paesi, non solo negli Stati Uniti. E poi bisognerà anche pensare e ripensare il sistema delle assicurazioni. In un mondo dove ci sono molti pochi incidenti, un primo problema è un problema industriale del mondo delle assicurazioni, ma c'è anche un nuovo tipo di responsabilità. Se succede un incidente, di chi è la responsabilità? Mia, del pilota, che poi in realtà non sono il pilota perché la macchina guida da sola, del produttore del software, del produttore del veicolo, molto probabilmente sarà il produttore del veicolo, ma anche questo cambia molto le regole del gioco. Poi un'altra cosa molto importante, visto che alcuni player di questo nuovo scenario sono soggetti come Google, chi sarà il detentore dei dati? Queste automobili raccolgono le auto connesse, ma raccoglieranno sempre più dati. Chi sarà il proprietario di questi dati e soprattutto che cosa ci si potrà fare di questi dati? E su questo soprattutto i tedeschi sono abbastanza severi e non vogliono fare un accordo con Google, perché dicono: perché Google vuole un sacco di dati e un sacco di informazioni, invece noi le informazioni ce le vogliamo tenere. Poi un'altra cosa che dovrà essere gestita è la fase che durerà parecchi anni, in cui non ci saranno solo veicoli a guida autonoma, perché è troppo facile. Un mondo con soli veicoli a guida autonoma è un mondo facilissimo, dove effettivamente ci sarebbero pochissimi incidenti, quasi zero incidenti. Il problema è che per parecchi anni ci saranno veicoli a guida autonoma e anche umani, e il problema sono gli umani, perché sono loro a causare molto spesso gli incidenti. Insomma, tutta una serie di problemi che gli scienziati, i tecnici stanno tentando di risolvere, ma che dovranno essere risolti nei prossimi anni. Adesso Digital News. Digital News. Dunque, iniziamo da una notizia che riguarda un mondo molto vicino a quello della radio. Allora, quando entrate in un negozio, tipicamente quello di una catena, e sentite della musica, quella colonna sonora è prodotta da una delle tante società specializzate in radio in store, quindi radio all'interno del negozio. Nel settore sta entrando un soggetto che conosciamo per altri versi, che è Spotify, con un servizio chiamato Soundtrack Your Brand, cioè dai musica al tuo brand, fondamentalmente, che dopo essere stato lanciato in Svezia nel 2013 e dopo aver ricevuto capitali da vari investitori per 20 milioni di dollari, ecco, questo è un metro per giudicare una startup. Allora, questa società Soundtrack Your Brand è entrata questa settimana nel mercato americano annunciando un accordo globale, niente po' di meno, con McDonald's. Digital News. Intel ha deciso di uscire gradualmente dal mercato dei processori per terminali mobili, visti i risultati deludenti ottenuti nel settore con i propri Atom. Intel lascia così il mercato in mano ad alcuni produttori, in particolare all'americana Qualcomm, a Samsung, a MediaTek e a TSMC. TSMC e Samsung sono i produttori dei processori di Apple. Intel ha sbagliato mossa nel 2006, quando aveva venduto la tecnologia X-Scale progettata su architettura ARM proprio per mobile. Digital News. Questa settimana il browser Chrome ha superato per diffusione sui computer Internet Explorer. Secondo Net Market Share, Chrome è al 41,6% contro il 41,3% di Internet Explorer e le varie versioni di Internet Explorer. Segue a distanza Firefox, che è di poco sopra il 10%, invece in ambito mobile Chrome è quasi al 50% contro Safari, poco sotto il 30%. Digital News. La prossima settimana, da venerdì a domenica, ci sarà a Roma il Rome Drone Expo and Show, è una fiera dedicata ai droni, e durante la giornata di domenica verrà presentato il regolamento che permetterà di introdurre anche in Italia le gare First Person View Drone Racing, cioè gare di droni sui quali sono installate videocamere che permettono al pilota, che sta naturalmente a distanza, di avere una vista in prima persona su un visore da indossare. Digital News. Un'ultima notizia riguarda Induna, che è il sistema di messaggistica creato da Tiscali. Da ora è disponibile la funzione traduttore con la quale è possibile chattare in tempo reale con una persona di un'altra lingua. E pensate, le lingue supportate sono circa 60 di tutto il mondo. Questa settimana Microsoft ha annunciato una acquisizione di una piccola azienda italiana. Stiamo parlando del settore della Internet of Things, una cosa che si sente molto spesso. Però noi, per capire, beh, innanzitutto che cosa fa questa società, chi è questa società, che si chiama Solaire, scritta Solaire, siamo collegati con il CEO, quindi l'amministratore delegato nonché fondatore, Tom Davis. Benvenuto a 2024.
Grazie.
Beh, partirei proprio dal business. Che cosa fate?
Allora, il nostro business essenzialmente è di rendere intelligenti i prodotti che un'azienda produce e trasmette le informazioni direttamente dal campo all'azienda, così riesce a prevenire in maniera tempestiva su questi prodotti. Per esempio, se una macchina, un macchinario è stato a rompersi, comunica all'azienda e l'azienda può mandare il manutentore in tempo reale o tempo utile, così la macchina non si ferma. Quindi essenzialmente riusciamo a collegare oggetti distribuiti su un territorio a un'azienda, così riesce a fare, migliorare i processi di business.
La tecnologia è, mi sembra, abbastanza disponibile. Qual è la reazione delle imprese e anche quindi le dimensioni ad oggi di questo mercato? La vostra è ancora oggi un'azienda piccola, però sicuramente, se è stata acquisita da Microsoft, uno dei motivi, oltre a, immagino, anche la tecnologia e le persone, sarà anche relativa al mercato e alla potenzialità di questo mercato.
Assolutamente sì, diciamo, il mercato, parlano di trilioni e trilioni di dollari in giro di pochi anni, quindi sicuramente c'è un mercato e i numeri sono spaventosi, se vogliamo. La reazione delle varie imprese italiane sono anche molto positivi. Dobbiamo spiegare sempre i valori di business che possono attirare da questo tipo di tecnologia, quindi una volta che capiscono che possono migliorare il fatturato perché vendono servizi di assistenza a confronto di quelli che vendono oggi, oppure riducono i costi, gli imprenditori sono molto interessati.
E secondo te quali sono le aziende che si prestano di più alle trasformazioni che sono promesse da questo fenomeno della Internet of Things?
Vediamo che le aziende in questo momento che hanno più beneficio sono le aziende che producono prodotti che sono distribuiti su un territorio abbastanza vasto, che hanno bisogno di un servizio di manutenzione o dei ricambi. Noi diciamo il mercato dei smart products, quindi questi possono essere macchinari, qualsiasi cosa. Quindi riusciamo a offrire questi servizi di manutenzione, di post vendita ottimizzati, che riducono anche i costi per le aziende stesse per gestire garanzie, servizi di manutenzione, eccetera.
Allora, voi siete sicuramente bravi, però ti voglio fare una domanda sui motivi per cui Microsoft vi ha acquisita, perché ci sono altre aziende in Italia che si occupano di Internet of Things e soprattutto uno potrebbe dire: Microsoft ha una visione mondiale, figuriamoci se non ci sono aziende in giro per il mondo che si occupano di questo settore.
Ma in realtà siamo stati anche notati come una delle aziende tecnologicamente più avanzate nel mondo, grazie anche ai vari analisti che studiano questi mercati. E il nostro rapporto di Microsoft però dura, diciamo, ormai da 4-5 anni. Abbiamo sempre lavorato come di base sulle loro tecnologie, e così per loro era un passaggio quasi naturale, perché mancava il pezzo che offriamo noi, e quindi saremmo inseriti nel loro offerta tecnologica. È una cosa molto interessante per loro.
Certo, Tu in questi giorni hai rilasciato molte interviste, insomma, sicuramente è stata una settimana piuttosto impegnativa. Tra le cose che ho letto, e mi piace fartela commentare o comunque fartela ripetere, tu sei inglese, hai fondato un'azienda in Italia e hai parlato del tessuto imprenditoriale italiano dicendo che noi siamo molto bravi anche a parlare male del nostro paese, invece siamo molto più bravi di quello che sembra.
Assolutamente, io sono un grandissimo tifoso dell'Italia e anche tessuto imprenditoriale. Essenzialmente diciamo, gli italiani sono gli imprenditori, non è a caso che ci sono un vasto numero di business, piccole e medie imprese, così. Diciamo, quello che io sto cercando di provocare è di chiedere a questi imprenditori di guardare come riescono a utilizzare la tecnologia nuova per innovare e di nuovo tornare di essere sempre il migliore in campo a livello mondiale, perché le conoscenze che hanno le aziende italiane sono a seconda di nessuno nel mondo, devono solo cercare modo per valorizzare queste conoscenze e sono convinto attraverso l'innovazione digitale che riescono a fare questo, perché non si può copiare le cose digitali, è molto più facile copiare un pezzo di metodo meccanico, però se riescono a inserire questa innovazione in strumenti innovativi digitali diventa molto più semplice per differenziarsi nel mondo anche di non essere copiati.
Tom, ti tornerò ad invitare perché secondo me questa tua affermazione merita un approfondimento ulteriore, cioè che non si possono copiare le cose digitali ed è più difficile rispetto alle cose fisiche, perché molto spesso invece molti pensano che sia l'inverso. E allora penso che questo possa meritare. Ti faccio un'ultima domanda. Non so se già conosci il futuro che Microsoft ha pensato per Solaire, ma rimarrete un'azienda indipendente o verrete integrati completamente in Microsoft?
Sicuramente la nostra tecnologia verrà integrata con Microsoft, questo è poco ma sicuro. Stiamo definendo adesso i piani di integrazione tutto, quindi queste verranno nei prossimi mesi, trimestre, quando le cose sono più chiare. Però lavorando sempre nel mondo digitale per sviluppare anche questo software, si lavora da ovunque e con chiunque se vogliamo per mettere in piedi le nostre soluzioni, quindi non è un grandissimo vincolo questo.
Molto bene, grazie per essere stato con noi, a presto e buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Sentiamo parlare spesso di Internet of Things, di Internet degli oggetti, ma ultimamente sentiamo anche pronunciare la parola FinTech. Questa settimana a Milano c'è stato un evento intitolato FinTech Stage con una serie di persone importanti nell'ambito del FinTech. Che cos'è il FinTech? La tecnologia al servizio della finanza. Come la tecnologia sta cambiando e direi rivoluzionando il mondo della finanza, la gestione dei soldi. E ovviamente una cosa molto facile da digitalizzare sono i soldi. Già oggi buona parte dei soldi, delle transazioni finanziarie in giro per il mondo sono digitali. Beh, però si possono fare cose molto molto più ardue rispetto a quelle che si fanno oggi. Beh, ci sono tantissime startup che si stanno presentando nel mondo della finanza. Un mercato dove ci sono parecchi investimenti, molti miliardi di dollari o di euro investiti ogni anno. Ad aprire questo appuntamento c'era Davide Serra, che è il fondatore, il CEO, l'amministratore delegato di Algebris, o detta all'italiana Algebris, che è un fondo di investimento, una casa di investimento che sta a Londra. Sicuramente Davide Serra lo avrete ascoltato in altri programmi di Radio 24 a parlare di finanza, di economia. E noi l'abbiamo incontrato per parlare di tecnologia e di finanza, come un esperto, una persona molto importante nel mondo della finanza, sta osservando questo fenomeno, partendo da una delle parole che molto spesso vengono citate, cioè blockchain, la tecnologia che sta alla base dei Bitcoin, che pare sia molto molto efficiente ed efficace nella sostituzione di tutte le attuali tecnologie per gestire le transazioni. Allora, proprio da qui partiamo con la voce di Davide Serra.
Perché blockchain fondamentalmente trasformerà il modo in cui tu hai la certezza di avere dei soldi in un conto corrente o in un prodotto assicurativo. Vedilo come avere il catasto, no? Invece di essere, come fatto da noi ancora ai tempi dei romani, digitale, che non può essere alterato, a bassissimo costo e distribuito in tutto il mondo, così che tutti hanno accesso immediato alla certezza della proprietà. E quindi cosa fa sì? Fa sì che immediatamente abbatterà tutti i costi che oggi ci sono per proteggere quel dato. Oggi come funziona? Tu hai una banca che assicura e la banca si protegge quel dato. E il rischio di trasferimento dei soldi va da banca a banca. Domani noi avremo un registro pubblico, che si chiama Public Ledger, dove queste informazioni sono accessibili a chiunque ha accesso al Public Ledger, e fa sì che questo sia visibile globalmente. E quindi probabilmente, secondo me, diventerà un po' come Wikipedia, una shared asset a costo zero, gestito per il public interest, e abbatterà drammaticamente i costi di gestione delle istituzioni finanziarie. Considera che i costi IT nelle banche di assicurazione al mondo sono all'incirca 800 miliardi di dollari all'anno. Cioè parliamo di 800 miliardi di dollari all'anno, per darti ad esempio, sono quasi l'1% del PIL globale.
Nel mondo finanziario è condivisa questa idea? Cioè succederà, e succederà molto presto?
No, molto presto no. Succederà sì. Il primo test vero parte quest'anno in Australia, dove lo stock exchange australiano verrà tutto trasformato in blockchain technology, abbassando i costi drammaticamente di transazione, di certezza. In Estonia stanno facendo un primo test al sistema bancario, e secondo me questo è un impatto da 5-10 anni. È un po' come venire qui e dire negli anni 85 l'internet cambierà il mondo. La prima volta la gente ti rideva in faccia e dice no, 20 anni dopo ha cambiato il mondo, l'ha accelerato, lo ha completamente trasformato. Blockchain farà questo nel mondo dei finanziari, che non ha nulla a che fare con Bitcoin, sia molto chiaro. Cioè Bitcoin è il prezzo, è il valore quotato del money laundering. Se tu vuoi sapere quanto costa riciclare denaro, si chiama Bitcoin e c'è un prezzo ufficiale. Quello, come dire, non ha nulla a che fare. La tecnologia sottostante, blockchain, invece, è evolutiva e trasformativa. È un po' come dire l'internet, i primi user sono quelli che fanno pornografia, no? Bene, l'internet non serve per guardare la pornografia, come dire, è un byproduct triste che non cambia un granché.
Ovviamente tutta la comunità che fa riferimento al mondo del Bitcoin contesta queste affermazioni, e anzi dice Bitcoin, proprio perché si basa su blockchain, è tracciabile e quindi è il modo peggiore per riciclare denaro. Ma insomma, sono differenti vedute su un tema. Sta di fatto che Bitcoin ancora oggi rappresenta una piccolissima quota delle transazioni finanziarie del mondo. Vedremo che come si evolverà nei prossimi anni. Ho chiesto a Davide Serra anche quali sono i settori che avranno un impatto maggiore proprio grazie alla tecnologia blockchain, su cui quasi tutte le grandi banche del mondo stanno investendo, almeno in fase di studio. E poi avete sentito, la borsa australiana già comincerà ad applicare questa tecnologia, ma sicuramente vedremo altri esperimenti nel corso dei prossimi forse mesi, non anni.
Allora, blockchain sui costi avrà un impatto su tutto, da banche, assicurazioni, stock exchange. Fondamentalmente è avere la certezza della proprietà. Poi i settori più impattati, secondo me, saranno le banche tradizionali, retail, perché oggi hanno costi di distribuzione troppo alta. Cioè la banca media oggi ha 4-5% dei costi come percentuale dei prestiti, banche digitali sono a 1-2, e quindi hanno un vantaggio competitivo enorme. Due, ci sarà impatto sulle assicurazioni per l'internet delle cose. Oggi quando tu chiami il consenso di assicurazione ti chiedono l'età, il sesso, che macchina guidi, se hai fatto un incidente, se stai bene in salute. Domani saranno in grado di prezzare esattamente i rischi che prendi, e quindi ci sarà chi paga tantissimo perché guida a 180 km in autostrada, dovrebbe essere arrestato, e chi invece, come donna in casa mia, segue tutti i cartelli stradali, no? Chiaramente non ho mai fatto un incidente. Per quanto riguarda poi l'impatto del fintech, tecnologia sul risparmio gestito, secondo me tecnologia aumenta la trasparenza ed è positivo, e abbassa i costi, e quindi questo secondo me è un trend positivissimo per i consumer. Ora, il vero tema è che il consumer deve essere in grado di capire l'informazione, capisci? Quindi ad esempio, perché in Italia fintech ha avuto successo sui mutui e sulle assicurazioni? Molto semplice, sull'assicurazione auto è: quanto costa l'assicurazione? 1900, meglio quella del 900 e quella del 1000. Questo, come dire, lo capiscono tutti. Mutui la stessa cosa, mi costa 1-2%, e automaticamente la gente sceglie il mutuo meno caro. Sugli investimenti, perché è complesso? Perché il ritorno non è certo. Quindi, soprattutto in un momento come ad oggi, a tassi zero, dove il cosiddetto risk free, ossia il tasso dove non rischi, è zero, addirittura negativo, quindi hai la certezza di perdere, non tantissimo, ma perdi, fa sì che chi deve investire i propri risparmi ha un futuro non certo. E lì quindi il valore della consulenza. Ad oggi, secondo me, cosa succede quindi? La consulenza ancora oggi si fa pagare tanto, è anche giusto. Il tema è, nel futuro anche la consulenza dovrà adattarsi. Secondo me cosa farà? Saranno coloro che implementeranno e adotteranno la tecnologia per passare benefici e costi ai propri clienti.
A proposito di fintech, quindi di tecnologia applicata al mondo dei soldi e della finanza, tra poco parleremo di prestiti peer-to-peer tra persone che investono soldi e li mettono a disposizione tramite piattaforme tecnologiche a chi cerca invece prestiti. Ma iniziamo da un altro mondo, che è quello del rating. E quando parliamo di rating non dobbiamo pensare solo a grandi cose, grandi stati, grandi aziende. Il rating, cioè il giudizio su una società, serve anche per l'artigiano, o magari anche a noi privati, ma soprattutto tra società, anche piccolissime società, per sapere se vale la pena fare il business con una tale azienda piuttosto che con un'altra. Ne ho parlato con Mattia Ciprian, che è uno dei fondatori di Mode Finance.
Allora, Mode Finance è effettivamente un'agenzia di rating, e lo dico con un certo orgoglio perché siamo abbiamo la stessa certificazione delle più famose tre agenzie come Standard & Poor's, Moody's e Fitch. Però siamo riusciti ad arrivare a questo traguardo appunto utilizzando la nostra tecnologia. La nostra tecnologia, che significa comprensione dei dati e capacità di elaborazione dei dati, quantità di dati enormi, massive, quello che adesso oggi vengono chiamati i big data, e attraverso dei nostri algoritmi, la parola fa paura, ma significa dei processi fatti al computer che permettono di comprendere i dati, abbiamo potuto sviluppare tutta la nostra tecnologia, e oggi i nostri prodotti, dal più semplice al più complesso, hanno tutti un fattore comune: sono facili da comprendere e sono accessibili da chiunque.
Ecco, perché voi avete addirittura creato un prodotto o un servizio, non so come lo chiamate, che io posso vedere sullo smartphone, che è incredibile.
Esatto, chiunque abbia un Android, un iPhone, un tablet qualsiasi, attraverso lo store può andare a scaricare Speak. Speak è una app che mette a disposizione i nostri score, ovvero le nostre valutazioni automatizzate, su tutte le società europee. Stiamo parlando addirittura di un'Europa allargata, oltre 40 paesi, stiamo parlando di 20 milioni di imprese. E questo è una cosa fantastica, perché il famoso rating, se vogliamo un po' dirlo all'italiana, che era appannaggio delle banche o di grandi istituzioni, oggi è accessibile a chiunque. Quindi se io voglio sapere se dal panificio sotto casa, oppure alla mia azienda che mi dà un lavoro o sulla quale mi sto candidando, o il mio piccolo fornitore o il mio piccolo cliente sono sani o meno, oggi posso farlo tranquillamente in autonomia, e soprattutto riducendo i tempi di tantissimo, perché mi basta digitare il nome, dare l'invio e ottengo subito l'informazione.
Questi dati che voi date in pasto ai vostri algoritmi, dove li trovate? Li raccogliete voi? Sono già a disposizione?
Beh, pochi sanno che i dati sulle aziende sono quasi sempre pubblici. Forse nessuno lo sa, ma i dati di bilancio in Italia sono disponibili in Camera di Commercio per pochi euro, chiunque può acquistarli. È chiaro che noi abbiamo dovuto trovare dei partner affidabili che ci hanno fornito i dati di tutte le società del mondo, e ovviamente partendo da fonti pubbliche, e potendo elaborare centinaia di milioni di bilanci e centinaia di milioni di anagrafiche, di informazioni sulle aziende, abbiamo potuto affinare quelle che erano le nostre tecnologie numeriche per poi avere un modello che effettivamente, nascendo dai big data, riesce a comprendere lo stato di salute delle aziende.
E questi dati sono sufficienti per fare una valutazione del rating?
Ma in realtà, come sempre, più dati ci sono, probabilmente migliore è la valutazione. Non sono convinto che probabilmente lo sfruttamento di dati provenienti da Twitter o da Facebook ad oggi siano così utili per comprendere lo stato di salute di un'azienda. Probabilmente altre informazioni sono fondamentali. Oggi presentiamo un nuovo modello che appunto ci permette di valutare 200 milioni di aziende, il rischio di 200 milioni di aziende nel mondo. E questo modello si basa su alcune considerazioni semplici che anche la signora Maria potrebbe fare, ovvero: se io ho una startup della quale non ho assolutamente informazioni, non ho uno storico di bilanci, però magari il presidente o il founder, Tim Cook di Apple, è probabile che quella startup nasca con i migliori auspici e abbia un minore rischio rispetto a un'altra startup dello stesso settore. Ecco che allora, unendo tutte queste informazioni che si possono trovare liberamente, noi abbiamo potuto raffinare i nostri modelli e oggi dare una valutazione, come dicevo, a tutte le società del mondo.
I vostri clienti chi sono?
I nostri clienti, noi siamo veramente multisettoriali, copriamo tutti i settori e tutte le dimensioni dell'azienda, quindi abbiamo dal piccolo professionista che attraverso iSpeak può scaricare il rating della società che gli ha chiesto di fare il sito web e comprendere quindi se lo pagherà meno, fino, chiaramente, la maggior parte del nostro business viene fatto con le multinazionali che devono tenere sotto controllo il portafoglio dei clienti e quindi di tutti i crediti in diversi paesi del mondo, e quindi vedono il portafoglio come un unicum grazie alle nostre tecnologie, e quindi gli semplifichiamo la vita. Chiaramente ci sono anche le banche. Oggi come agenzia di rating riceviamo soprattutto dai fondi di investimento richieste di valutazione, perché ovviamente facciamo delle due diligence sulle aziende da un punto di vista economico e finanziario.
Voi, utilizzando la tecnologia, immagino utilizziate poche persone, giusto?
In realtà io credo che le persone siano un valore. E uno degli investimenti che facciamo in Mood Finance è proprio sulle persone e persone di capacità. Siamo quasi una startup, siamo usciti da poco dalla fase di startup, però ormai siamo quasi 20 persone e circa metà di noi ha un dottorato di ricerca, e credo che proprio la testa delle nostre persone e il continuare a investire sulle capacità delle nostre persone sia quello che ci dà il valore aggiunto che poi viene percepito dai nostri clienti, altrimenti i prodotti e i servizi di valore aggiunto non li crei se non hai elementi pensanti.
Certo, no, su questo non ho dubbio, e so che siete tutti molto bravi, molto capaci, però immagino che, visto che il servizio che voi fornite è paragonabile a quello di Fitch, Moody's, insomma queste grandi agenzie, però loro non hanno poche decine di dipendenti.
Assolutamente vero, infatti siamo riusciti a diventare rating agency proprio per la tecnologia che contraddistingue le nostre valutazioni e il nostro business model.
Senti, quanto costano i vostri servizi e soprattutto quanto costano comparati con quelli delle grandi agenzie?
Beh, questo è difficile da dire, perché abbiamo tanti servizi e anche i nostri competitor hanno tanti servizi. I nostri servizi vanno dalla ricerca gratuita all'interno di iSpeak, in cui posso ottenere gratuitamente un semaforo verde, giallo, rosso sulla qualità economico-finanziaria dell'azienda, basata sull'analisi ovviamente dell'ultimo bilancio, fino ovviamente alle valutazioni di rating che costano, perché ci sono i nostri analisti che ci lavorano. Costiamo meno, ma soprattutto diciamo che siamo in un business model diverso, ovvero mentre le agenzie di rating nominate fanno soprattutto rating solicited, ovvero vengono pagate dalle società valutate, noi facciamo rating unsolicited, ovvero veniamo pagati da terzi che sono interessati a quell'azienda per motivi di investimento o perché è un cliente o un fornitore strategico, per diversi motivi, e quindi il prodotto è leggermente diverso. e chiaramente anche il pricing è diverso.
Tra poco continuiamo, parleremo di prestiti tra privati. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, a tra poco. Questo è 2024, riprendiamo questa puntata, io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre per la vostra attenzione e il vostro ascolto, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024 at radio24.it. Andiamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13.30, oppure ci trovate sempre con tutte le nostre interviste in versione integrale in podcast. Dunque adesso parliamo di peer-to-peer lending, cioè prestiti fra privati. A metà c'è una piattaforma tecnologica e poi ci sono persone che hanno soldi e immettono soldi naturalmente a fronte di un reddito e quindi di un interesse, e ci sono persone che invece cercano soldi, hanno bisogno di soldi e a fronte di interessi mediamente più bassi rispetto al mondo offline e vanno su queste piattaforme tecnologiche. Abbiamo due ospiti, due voci, due aziende diverse. Iniziamo da una startup italiana che ho incontrato durante FinTech Stage qui a Milano. Pietro Federico Cesati è il fondatore di SoEasy, si scrive proprio così, SoEasy con la Y finale.
Allora, SoEasy è un marketplace di prestito tra privati, cioè una piattaforma online dove si incontrano degli investitori che vogliono prestare soldi e dei privati che vogliono prendere un prestito personale, che viene finanziato dagli investitori e non da una banca o da una finanziaria come succede di solito. Tutte e due si registrano in 5-10 minuti sulla piattaforma e dopodiché gli investitori portano soldi, iniziano a prestare, invece i richiedenti capiscono se possono prendere un prestito, il loro prestito viene finanziato e poi mano a mano, di mese in mese, lo ripagano e le rate vengono distribuite tra gli investitori che hanno contribuito.
Principale vantaggio di farlo online?
Fai prima, non hai una persona che ti sta addosso, cerca di convincerti a prendere prodotti, un prodotto o un altro, sei tu che decidi cosa fare e hai una totale trasparenza anche delle condizioni, ti leggi con calma il contratto, vedi che non ci sono spese nascoste. In più un concept di questo tipo permette, togliendo gran parte delle spese della banca, di risparmiare soldi dai due lati, cioè l'investitore accede a un rendimento al quale se no non riuscirebbe neanche a sognare in questo periodo.
Tipo?
Tipo può arrivare anche al 5-7%, mentre il richiedente comunque ha un tasso leggermente inferiore perché dall'altra parte non ha una banca con tutti i suoi costi, ma ha un investitore a cui interessa soltanto il rendimento. Ovviamente SoEasy prende una commissione, però una commissione che è soltanto per organizzare questo incontro tra le due parti e non una commissione per remunerare il prestito.
Senti, in questo periodo, io sto vedendo in questi ultimi mesi, molte società che fanno questo business, questo mestiere. Perché tutti in questi ultimi mesi?
Allora, secondo me è perché in realtà l'onda è partita un anno e mezzo fa, perché è più o meno il periodo che ci vuole per montare una società di questo tipo, che è un oggetto abbastanza complicato. Ed è partita perché è arrivato un riscontro molto positivo da oltreoceano e oltre Manica, quindi da Stati Uniti e Inghilterra, sulle esperienze che c'erano là, quindi Lending Club, Prosper, Zoppa, Funding Circle, RateSetter, tutti i grandi nomi che hanno avuto un enorme successo nel mondo anglosassone con questo concept. In Italia si è presa nota, c'erano già due piccoli operatori che hanno fatto degli aumenti di capitale per rafforzarsi e poi adesso stanno entrando 4-5 nuovi operatori, tra cui noi, perché è un mercato che ha del potenziale.
Se noi siamo ad un evento che si chiama FinTech, quindi si parla di tecnologia, dietro a una società come SoEasy, quanta tecnologia c'è? Perché uno potrebbe pensare, per far incontrare domanda e offerta di finanziamenti, non so, forse non ci vuole tanta tecnologia.
E no, invece c'è dietro una piattaforma molto complicata. Guarda, noi l'abbiamo sviluppata con una software house perché non riuscivamo ad andare abbastanza veloci soltanto con lo sviluppo interno, e anche loro ci hanno confermato che non hanno mai sviluppato una roba così complicata. Di fatto è una piccola banca. C'è tantissima tecnologia, soprattutto per rendere facili le cose per le persone, per gli utenti finali. Ti dico, 80% circa dei costi di startup sono sulla piattaforma tecnologica, questo per darti un'idea. E poi è una piattaforma tecnologica che non si ferma mai, continua a evolvere, perché poi scopri mano a mano cosa vogliono gli utenti, quindi devi fare modifiche e quindi diciamo è la sfida tecnologica è fortissima, si chiama FinTech proprio perché una delle due componenti è la parte tech.
Come fate a guadagnare, a guadagnarvi la fiducia di chi vi chiede un prestito, ma anche, ma soprattutto chi mette a disposizione i soldi che poi voi prestate?
Creando una community. Diciamo, quello che abbiamo visto sperimentando è che la gente, abbastanza giustamente secondo me, non si fida delle pubblicità di questo tipo, perché ne riceve da ogni lato, ha tutta una storia di banche finanziarie che hanno fatto pubblicità delle quali poi ti puoi fidare il giusto. Noi quello che stiamo facendo è cercare di creare una community, creiamo contenuti, abbiamo un blog su cui creiamo contenuti, li condividiamo sui social, accettiamo, diciamo, commenti e contributi da altri. Quello che stiamo cercando di fare è creare questa comunità di persone interessate a questo concept, che poi alcuni diventano clienti ed altri no, diciamo, a loro scelta, quindi è una cosa molto basata sull'autonomia delle persone, e però è il modo migliore per portare le persone a conoscere un prodotto che comunque è molto innovativo e che lo devi capire in tutti i suoi dettagli prima di fidarti e prenderlo come investimento o come prestito.
Da una startup appena arrivata sul mercato, un mercato che ha forti potenziali di crescita, ad una società invece che è partita qualche anno fa in Francia e quindi non è più una startup, o meglio lo potrebbe essere in Italia visto che ha appena annunciato l'arrivo in Italia, United Credit. Tommaso Gamaleri è l'amministratore delegato della divisione italiana di United Credit. Benvenuto 2024.
Grazie mille.
Che tipo di tecnologia c'è dietro ad un servizio di questo genere?
Ma innanzitutto quella che vede il cliente, quindi banalmente, però poi è fondamentale per il cliente, il sito web. Noi abbiamo un sito in cui il cliente che richiede un finanziamento fa un preventivo, e tantissimo è stato investito a che questo preventivo sia il più agile, semplice e veloce. Quindi noi in due minuti e mezzo è possibile fare una richiesta di finanziamento. E questo è quello che vede il cliente. Poi c'è tutto ciò che il cliente non vede e che però richiede tantissimo sviluppo da un punto di vista tecnologico. Parliamo di credito, e per poter erogare un credito abbiamo necessità come operatori di fare tutta una serie di verifiche, da quelle di identità a quelle di capacità poi per il richiedente di far fronte al proprio impegno finanziario.
Ecco, allora su questo vorrei capire qualche dettaglio in più. Come fate a identificare? Allora, diciamo che le frodi possono essere fatte anche dal vivo, cioè io che entro in un'agenzia che mi fa credito e posso, ci sono modi per frodare anche in quel caso. Però ovviamente se io sono dietro ad uno schermo di un computer, non so, forse è più facile. Come si fa a verificare?
Noi chiediamo al cliente una serie di documenti d'identità, e in questo anche va fatto un elogio al sistema italiano, perché l'Italia, diversamente da altri paesi rispetto alla Francia, ad esempio, ha una serie di banche dati anche pubbliche. Una è stata sviluppata da Consap attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che consente di interrogare tutta una serie di informazioni che sono conservate in diversi database pubblici, da quello della motorizzazione per il documento d'identità, della patente, all'INPS per quello che riguarda le informazioni reddituali, e noi come operatori finanziari possiamo verificare che effettivamente quell'importo che c'è su una busta paga corrisponda al vero.
Quindi possiamo dire che grazie a di fatto tecnologia e ovviamente anche grazie a queste banche dati il livello di verifica è solido.
È solido e soprattutto è oggettivo.
Sì. E a proposito di tecnologia, si può fare veramente tutto online, anche firmare?
Questo si può fare, sì. Lo facciamo come piattaforma già in Francia con un riscontro molto importante da parte del consumatore, lo faremo anche in Italia, viene fatto anche da altre realtà in Italia, e questo di fatto è il coronamento poi dell'esperienza digitale da parte del cliente.
Sì, cioè quindi diciamo, ad oggi la firma è ancora fatta con la penna sul foglio.
Esatto, il cliente
poi io devo spedire.
Il cliente stampa il contratto, lo firma e lo spedisce. Però molto rapidamente, entro la fine dell'anno, implementeremo anche in Italia la firma digitale.
Che vuol dire che io cosa faccio per firmare digitalmente?
Beh, oggi si usa molto le password che vengono poi trasmesse attraverso gli SMS sul cellulare, quindi le cosiddette one time password.
Okay, sì.
Quindi l'identificazione attraverso poi il telefonino.
E quella ha valore legale.
e quella a valore legale, insieme poi all'identificazione che facciamo del cliente.
Certo, a proposito di identificazione, visto che ne abbiamo parlato anche a Radio 24, si sta parlando molto dello SPID, S-P-I-D, che è il sistema pubblico di identificazione, può essere utile in questo business?
Assolutamente sì. Tanto più si diffonderà, tanto più gli operatori privati, e noi saremo sicuramente attenti alla diffusione del fenomeno, sostituiranno quelli che sono protocolli di firma sviluppati dal singolo operatore con quello che poi è diciamo, il protocollo di sistema, a tutto beneficio del cliente, che non dovrà, che con una singola password potrà accedere non solo ai servizi della pubblica amministrazione, ma per esempio chiudere una propria richiesta di prestito firmando digitalmente il contratto, inserendo la password del proprio.
Quindi questo potrebbe essere uno scenario dei prossimi. A proposito di, che è un elemento non tecnologico, ma probabilmente che viene aiutato dalla tecnologia, come fate a guadagnare la fiducia soprattutto degli investitori, cioè persone che vi danno soldi, naturalmente a fronte di un buon interesse, quindi una remunerazione del capitale piuttosto buona, soprattutto in momenti di tasso zero, prendere il 2-3-4% è sicuramente molto importante. Però come fate a guadagnare la fiducia?
Ma sono due gli aspetti fondamentali. Il primo, operiamo già da 4 anni in Francia e quindi abbiamo un track record, una storia dei nostri fondi di investimento in prestiti personali che ha comunque trend positivi ormai da un periodo sufficientemente lungo.
Cioè, come dire, non siamo falliti in Francia, funzioniamo, quindi è quello un buon.
Ma l'investitore guarda anche comunque alla storia.
Sì, certo.
Il secondo aspetto è proprio la solidità del processo di credito, cioè il fare in modo che quando noi esaminiamo una richiesta di finanziamento, attraverso proprio l'interrogazione sia delle banche dati pubbliche per l'identificazione, sia delle banche dati finanziarie per vedere la storia creditizia precedente, su questo aspetto abbiamo più dati e più informazioni possibili.
In questi ultimi tempi stanno, non dico nascendo come i funghi, sarebbe un po' troppo esagerato, però ci sono molte realtà all'interno del mondo del peer-to-peer lending. Per quale motivo?
Ma sono due i motivi. Il primo è che l'online nel mondo del credito, del lending, dei prestiti, dei finanziamenti è ancora molto poco sviluppato rispetto ad altri settori. Solo il 6% delle richieste di finanziamento transita attraverso l'online, a fronte di un interesse che è superiore al 50%. Quindi c'è.
Cioè metà dei consumatori sono interessati, però solo il 6% lo fa attraverso internet.
Esatto.
Che però non stiamo parlando di prestiti tra privati.
Parliamo del mondo dei prestiti in generale.
Sì.
Del mondo dei
prestiti, cioè il peer-to-peer vale niente.
Peer-to-peer vale ancora molto poco in Italia, siamo sotto l'1%. Siamo allo
0%. Quindi uno dei motivi è che c'è ancora uno spazio incredibile.
C'è ancora tanto spazio di offerta di servizi online a fronte di una domanda che è già molto ben sviluppata.
Sì. L'altro motivo, o l'abbiamo già detto?
L'altro motivo è che siamo nel mondo del credito e quindi siamo comunque ancora nella parte terminale di un cosiddetto collasso creditizio, credit crunch, per cui c'è tanta domanda di credito, nel nostro caso da parte delle famiglie, a cui bisogna rispondere, dall'altra parte di altri operatori del peer-to-peer lending che sono più focalizzati sulle piccole e medie imprese, da parte delle piccole e medie imprese. E queste sono modalità alternative, tant'è che ci definiscono anche alternative lending, cioè una modalità alternativa per la famiglia o per la piccola e media impresa di acquisire finanza.
Sì. Voi siete arrivati da poco in Italia. Se dovessimo fare un confronto di questo mondo, di questo fenomeno nel nostro paese confrontato con quello che sta succedendo in Europa?
Ma alcuni paesi europei, soprattutto oltremanica, sono molto più avanti, quindi la Gran Bretagna già sviluppa oltre 2 miliardi su 20, quindi ha già un 10% di penetrazione del peer-to-peer, delle piattaforme di lending online. L'Europa in generale è molto più indietro, parlo di Europa continentale. Francia e Germania sono più avanti, soprattutto la Francia, che conosco molto meglio perché lavoriamo anche lì, è 20 volte l'Italia a livello di erogazione di prestiti attraverso questo tipo di piattaforme.
Quindi non c'è nessuna ragione per pensare che gli italiani siano meno digitali dei francesi e quindi c'è uno spazio incredibile.
Non solo questo, secondo me, ma io sono un forte sostenitore della sharing economy. La sharing economy, quindi l'economia della condivisione, è partita dalle cose più tangibili.
Che questa sharing economy come dire, fino a un certo punto, nel senso che io presto denaro, poi lo rivoglio indietro, no?
Esatto. Cioè,
quindi
esatto,
sharing per un periodo, fino ad un certo punto. Che tassi garantite? Ma noi, nell'uno o nell'altro caso?
Sì, noi diciamo abbiamo un primo tasso nei confronti del consumatore che chiede un prestito che viaggia intorno al 6-6,5%, che ci rende significativamente competitivi anche rispetto alle offerte tradizionali. Per quanto riguarda gli investitori, al momento non siamo ancora operativi in Italia, lo saremo alla fine dell'anno. Siamo operativi in Francia, dove i tassi vanno dal 2,5-3% fino al 4,5-5%. E parlo di tassi di remunerazione al netto del default, quindi degli impagati da parte delle famiglie.
Cioè, se qualcuno non paga, cosa succede a me che ho fatto un investimento?
Se qualcuno non paga, noi abbiamo dei fondi di investimento che contengono migliaia di prestiti, va a ridurre quella che è il rendimento netto. Quindi sulla fascia, diciamo, di rendimento,
viene ripartito il rischio, quindi
viene ripartito il rischio su migliaia di, sì, posizioni. Quindi, sì, ad esempio abbiamo un 9% che è sul fondo più dinamico, lordo, prima dell'impagato, che poi diventa un 5,5-6% dopo gli impagati.
Certo, perché ci sono quelli che non pagano.
Statisticamente ci sono.
Bene, grazie e in bocca al lupo.
Crepi, grazie mille.
Nel settore edilizio non si parla d'altro che del BIM, il Building Information Modeling. Adesso io ho un po' esagerato, però effettivamente ultimamente vedo, leggo di molti convegni all'interno dei quali si discute di questo BIM, e anche alcune persone del settore edilizio, parlando in audizione alla Camera o al Senato, hanno parlato dell'importanza di questo Building Information Modeling, che è un metodo di lavoro, molta cultura e non solo tecnologia, sicuramente è una metodologia che sfrutta le potenzialità di vari software per ottimizzare il processo produttivo, eliminare gli errori di progettazione o costruzione, insomma simulare le prestazioni di un edificio, di un'infrastruttura. Si possono fare tantissime cose con la tecnologia. Tra l'altro tutto ciò rientra anche nel famoso tema Industria 4.0, Fabbrica 4.0, che è un grande tema che sta coinvolgendo il mondo della manifattura. E quando parliamo di edilizia, di fatto parliamo di manifattura, di fabbriche che si spostano laddove c'è da costruire una casa, un palazzo, un ponte, uno stadio, un palazzetto dello sport, eccetera, eccetera. Saluto Giuseppe Di Giuda, che è un ricercatore del Politecnico di Milano. Benvenuto 2024.
Grazie.
Uno degli esperti di BIM, ha curato anche l'edizione italiana di uno dei più importanti libri e documenti sul BIM. Beh, innanzitutto ti faccio proprio una domanda molto semplice: che cos'è questo BIM? Non è un software, è un metodo, una metodologia, e direi anche, per almeno il nostro paese, una nuova era del mondo delle costruzioni.
Sì, assolutamente sì, nel senso che il BIM, e uso una definizione appunto di Chuck Eastman, che è l'autore americano di quel libro che abbiamo curato per Oepli, in cui dice che il BIM non è un software, non è una cosa, ma è un'attività umana. Ed è proprio così, nel senso che è un problema di trasformazione del modo di pensare il settore delle costruzioni, e il Building Information Modeling, cioè la parte informativa della gestione del processo, può risultare come elemento connettivo tra le diverse istanze di committenza, progettazione e costruzione, e soprattutto poi gestione del bene costruito.
Allora, non è un software, però, visto che ne parliamo, 2024, che è un programma che si occupa di tecnologia, è sicuramente un modo nuovo di costruire fortemente orientato alla digitalizzazione dei processi, giusto?
Certamente, nel senso che ovviamente sì, non è un software, perché un software in quanto tale non sarebbe capace ovviamente di produrre alcunché, però è indubbio che invece permette a quell'attività umana, quindi di processo, di essere integrata. E quindi i software sono importanti, si parla di software BIM oriented. Infatti quando si dice questo software è un software BIM, fondamentalmente si fa una forzatura, ma credo che sia più un problema di linguaggio. Invece i software sono orientati al BIM, cioè possono essere di aiuto al sistema metodologico, e il loro ruolo è importantissimo. E anche qui forse bisogna parlare però di un elemento importante, che è quello del BIM Execution Plan, dove fondamentalmente si progetta l'integrazione tra i software, perché questo poi l'altra parola magica legata al Building Information Modeling è l'interoperabilità, cioè in che modo i software sono in grado di scambiare queste informazioni, perché si parla di piattaforme BIM, si parla di ambienti BIM e ovviamente di software BIM oriented.
Allora, noi possiamo pensare che oggi, se vogliamo costruire un ponte, un'autostrada, un palazzo, uno stadio, possiamo fare tutto digitalmente, giusto? Quindi
certo,
dalla progettazione alla costruzione. Beh, ovviamente la costruzione in sé deve essere fatta col cemento e con i mattoni, no?
Però deve essere fatta col cemento e con i mattoni, però possiamo anche, come dire, fare di meglio, cioè possiamo stampare l'edificio, no?
Ah, con le stampanti 3D. Tutto
il problema delle stampanti 3D, per esempio al Politecnico di Milano si stanno facendo alcune ricerche sulla stampa 3D o addirittura sulla termoformatura, quindi nel settore meccanico questa cosa in realtà non è una novità, lo è come al solito per noi nel settore delle costruzioni, più abituati un po' all'immagine del maiut, del muratore, però se immaginiamo che la costruzione di una macchina, la piegatura delle lamiere ormai avviene per macchine a controllo numerico, cioè io progettista disegno la macchina, ho la possibilità di non portare più il modello in galleria del vento, ma posso simulare con software di simulazione la tenuta, la reazione al vento, l'aerodinamica. Una volta che ottimizzo la forma, passo le stesse informazioni alfanumeriche ad una macchina che taglierà le lamiere, piegherà le lamiere e le salderà. Cioè, se uno guarda una catena di montaggio, di fatti è tutta questa.
La stessa cosa potrei farla per una casa, per un palazzo.
Ci sono alcune sperimentazioni e questa cosa avviene per esempio per le strutture in acciaio, cioè nel senso se immaginiamo un edificio fatto in acciaio, io posso immaginare di avere una sorta di fabbrica ai piedi nel sito, in cui taglio direttamente gli elementi in acciaio, posso farli rizzarli nella posizione voluta e poi dei robot li saldano e quindi procedo con la mia costruzione. Li montano, sì.
È una cosa tanto fantascientifica?
No, non lo è per niente. Ci sono alcuni esperimenti, soprattutto nel sud-est asiatico, però se immaginiamo per esempio la costruzione dei noccioli dei grattacieli, avviene con una situazione di getto continuo di fatti, no? Quindi io ho un sistema di casse rirampanti che procedono con la loro costruzione, tra virgolette, quasi autonomamente. Quindi in realtà tutta questa fantascienza non c'è.
Non c'è, c'è una questione di tempo. Saluto Claudio Vittori Antisari, che è un BIM manager, benvenuto.
Grazie mille dell'invito, buongiorno, benvenuto. Grazie all'invito.
Lavora Claudio Vittorio Antisari allo studio Citterio e Viel di Milano. Beh, innanzitutto una domanda sulla professione, visto che ti abbiamo presentato come BIM manager, stiamo parlando di una nuova era del mondo delle costruzioni che porta probabilmente, visto quello che abbiamo detto, anche alcune riduzioni di lavori in certi ambiti, ma nuove professioni, ad esempio per i progettisti.
Sì, esatto, ma innanzitutto sono un architetto, per quanto adesso lavori come BIM manager, per spiegare anche che tipo di figura è. Siamo comunque figure che derivano da un percorso formativo tradizionale che si sono specializzate su queste nuove tecnologie. Per quanto riguarda il carico di lavoro, in realtà noi tendiamo a vederlo più come un aumento della qualità degli edifici, nel senso, se ci confrontiamo con come vengono costruiti gli edifici adesso, come venivano costruiti 20, 30, 40 anni fa, ci sono un sacco di richieste di informazioni che un committente, che lo Stato, che il costruttore richiede al progettista. Possiamo pensare alle nuove normative antisismiche o a tutto il tema della sostenibilità. Cioè, non è più possibile disegnare un edificio come una palazzina, come si poteva fare tranquillamente 30-40 anni fa, semplicemente con l'utilizzo di un disegno di piante e di sezione e poi costruendolo. Adesso la complessità del mercato delle costruzioni obbliga il progettista a dover affrontare una mole di dati molto maggiore. Di conseguenza si sta imponendo in questo contesto questo nuovo sistema di progettare. Poi appunto possiamo discutere su quanto sia nuovo, perché più o meno in varie forme è in giro da almeno una decina d'anni, se non 15, che prevede, invece di fare un disegno bidimensionale, cioè piante e sezione per capirci, dell'edificio si fa un modello tridimensionale completo, come un videogioco, mi verrebbe da dire, c'è una virtualizzazione dell'edificio che io posso utilizzare in diversi sistemi e estrarre in diversi dati, ma in estrema sintesi il suo valore all'interno del processo del costruttivo e progettuale è che, avendo una simulazione tridimensionale dell'edificio, riesco ad accorgermi in fase progettuale se il mio edificio funziona o no. Ad esempio, se ho lasciato abbastanza spazio per far passare gli impianti, o se nel punto del muro in cui devono passare per forza i cavi di una camera d'albergo non ci sia un pilastro che non si può forare. Siccome la capacità di correggere questo errore in fase di progetto ha un enorme valore, perché consente al progettista di trovare un'altra soluzione bene e con calma, senza dover farlo di corsa in cantiere quando magari metà delle strutture sono già state gettate, ci sta un aumento di qualità in primo luogo e in un secondo luogo di efficienza. Poi ovviamente questo, diciamo, è il nocciolo, è quello che si fa al giorno d'oggi. Gli sviluppi futuri di questa tecnologia sono inimmaginabili secondo me al momento, perché passano appunto per la sostenibilità energetica, dove si arriverà a poter modellare tutta una città e quindi a sapere esattamente quanto consuma ogni edificio della città con un dato scientifico, non con un dato approssimativo, o sulla capacità di progettare gli edifici, come diceva il professor Di Giuda, sulla possibilità di costruire edifici come vengono costruite le automobili. Una metafora che mi piace molto dire quando si parla di BIM è: basta pensare come è cambiata l'industria automobilistica negli ultimi 100 anni. Noi passiamo da macchine d'inizio secolo che venivano prodotti in milioni di esemplari tutte uguali, il tipico Model T della Ford, quello dei film, l'auto nera, che è stata prodotta in milioni di esemplari tutti uguali, le auto odierne in cui, se io vado a comprare una Fiat 5, non vorrei fare una pubblicità, ma un'auto qualsiasi, ho una possibilità di personalizzare la mia macchina, cioè di chiedere ruote, il comparto audio, finiture, colore, dandomi la possibilità di completamente personalizzare il mio progetto. Questo sta succedendo anche nelle costruzioni, quindi si passerà da costruzioni sempre più diverse, sempre più personalizzabili, sempre più adatte all'esigenza delle persone che ci andranno ad abitare dentro.
Esatto, ovviamente il problema, mi verrebbe da dire, è che stiamo assistendo ad un mondo, quello delle costruzioni, che è in ritardo rispetto a quello delle automobili. Addirittura le automobili stanno già cominciando a pensare di togliere l'autista, e comunque stiamo vedendo, insomma, una rivoluzione, ad esempio, in ambito di connettività delle automobili. Beh, per gli edifici siamo ancora invece in una fase iniziale, almeno in Italia, giusto? Se invece parliamo di altri paesi, stiamo forse, almeno in alcuni ambiti, molto più avanti.
Sì, in Italia siamo in ritardo, ma devo dire che il nuovo codice degli appalti di questi mesi sta...
Ha un'accelerata.
Ha affrontato una questione, non so se sarà un'accelerata, ma insomma noi avremo, grazie anche all'impegno di alcuni soggetti, al MIT, ad ANAC, di poter accelerare su questo aspetto. È un processo abbastanza lungo. Gli altri paesi, il Regno Unito in modo particolare, ne ha fatto più, diciamo, un problema di marketing che non di reale, come dire, uso del BIM, ancorché dal 4 aprile hanno fatto questo passaggio di livello abbastanza importante. È previsto un passaggio di livello 3, cioè quello di cui tu stavi parlando, cioè abbandonare la parte edificio per occuparsi di internet delle cose. C'è un programma decennale su questo tema, ma questo richiede la riconfigurazione completa dell'intero settore.
Cioè, le aziende, i professionisti. Certo,
ma soprattutto per il mercato delle costruzioni vorrebbe dire non vendere più l'edificio. Io questa mattina, prima di venire qua, stavo guardando alcune statistiche. In Italia l'80% è proprietario di casa. In alcuni paesi poveri, questa la dice lunga, tipo Romania o altro, la percentuale di proprietà è pari al 96%. In Germania, dove invece Industria 4.0 è una forte spinta, proprietari di casa sono al 50%.
Questo vuol dire?
Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io posso costruire in modo non immaginando la gestione, ed è quello che è successo per esempio nel nostro paese, perché poi il trasferimento di rischio sull'uso, sulla gestione, lo trasferisco di fatti al committente acquirente. Questo non mi richiede, in fase di progettazione e di costruzione, la volontà di immaginare e di ottimizzare la fase di gestione del ciclo di vita utile dell'edificio. Nella nuova direttiva comunitaria, per cui per questo facevo accenno, invece questo dato è importante, si chiede alla pubblica amministrazione in questo caso, ma per esempio i soggetti privati, i fondi per esempio lo fanno già, di stabilire prima di iniziare la costruzione quanto costerà tenere in vita l'edificio.
Ah, molto interessante questa cosa, sì.
Certo, questo si innesta tutto il tema che è quello,
cioè, del... tu costruttore devi pensare all'efficienza di quell'edificio.
Assolutamente sì, perché
oggi te ne freghi perché dici tanto una volta che l'ho costruito il costo del riscaldamento ce l'ha il proprietario.
Perfetto, quindi questo è un cambio, come dire, importantissimo, perché per esempio le forme contrattuali cambieranno. Quindi io non comprerò più il bene, ma sono disposto a pagare una sorta di nolo dell'edificio a seconda delle prestazioni che quell'edificio mi consentirà.
Certo, che è un po' un cambiamento che stiamo assistendo nell'economia in generale, però visto che oggi stiamo parlando di costruzioni e di edilizia, sicuramente molto interessante. Allora, Claudio Vittorio Antisari ha già accennato ad alcuni vantaggi molto concreti di queste tecnologie che sono tutte messe assieme e vanno ad alimentare il Building Information Modeling, quindi il BIM. La prima c'era già la seta, virtualizzazione, fantastico. Già, allora, per alcuni addetti ai lavori diranno: vabbè, ma queste cose si fanno già da un po', però non in grandissima scala.
No, non si fanno in grandissima scala, in realtà sono un elemento che toglie l'alibi al settore delle costruzioni. Il settore delle costruzioni vive di un grande alibi, cioè quando costruisco un edificio, di fatti costruisco il prototipo e in realtà non lo riproduco. Quindi tutto quel lavoro che invece nell'industria, nell'industrial design, per esempio, si fa di ottimizzazione di forma, di materiali, di costi, d'uso di un oggetto per gli edifici, non potendoli prototipizzare prima perché il prototipo corrisponde con l'edificio, tutta questa parte di ottimizzazione non viene fatta.
La virtual design, si può fare col software.
Perché la virtual design construction mi permette di fare una serie di questioni, vedere se è reale il tempo in cui decido di costruirlo, vedere se le sequenze operative sono reali o non sono reali.
Anche se c'è un terremoto, se l'edificio viene giù o no.
Certo, perché poi tutta la parte di simulazione, per esempio quella strutturale o quella energetica, invece ha già una tradizione abbastanza abbondante e quindi noi abbiamo già software in questo caso, quindi chi può aiutarci a verificare cosa accade o cosa non accade in caso di sisma.
Quindi
o
se
altro.
Capisco bene, tutti questi software assieme mi permettono di virtualizzare la costruzione in tutte le fasi e anche fare un test delle prestazioni dell'edificio. Se viene il vento, se piove troppo, se grandina, se ci sono 40 gradi fuori e quindi il sistema di aria condizionata funziona o non funziona. Quindi una volta che ho costruito l'edificio vero e proprio, non vado ad incontro ad imprevisti.
E in teoria no. Diciamo che io ai miei studenti spiego due concetti. La qualità attesa, che in teoria per ognuno di noi è 100, cioè quando decido di fare un investimento decido di avere il meglio a seconda delle mie possibilità ovviamente. Poi però c'è un problema della qualità effettiva, cioè ciò che viene progettato, costruito, mano a mano dalla mia idea, che è appunto idea e quindi è la migliore in assoluto, qual è il gap che c'è tra la materializzazione dell'idea e l'idea stessa. Tutte queste virtualizzazioni in realtà permettono di assottigliare questo gap, cioè di far quasi corrispondere la qualità attesa con quella effettiva. C'è un punto da questa cosa che secondo me è abbastanza importante, che sta rivoluzionando per esempio nel settore dell'arredamento, cioè c'è già una grande catena di arredamento che permette di scaricare sul tablet degli applicativi, utilizzare gli Oculus o banalmente un tablet e simulare all'interno del proprio ambiente in che modo sta il divano, cioè è bello, mi piace, non mi piace. Questa cosa in realtà è un grande tema di ricerca per il settore delle costruzioni, che è quello per esempio delle camere immersive. Come stavamo dicendo anche prima, in realtà quasi tutti in casa ne abbiamo una, perché se prendiamo la Wii per esempio, noi di fatti giochiamo all'interno di una camera immersiva. Questa cosa permetterà di verificare la qualità degli spazi. Da questo punto di vista ci sono una serie di studi in cui Milano ha l'Università di Milano ha un grande impatto, per esempio l'Università della Bicocca sul Perispal Space, quindi Serino piuttosto che la Sacchi si stanno occupando degli atteggiamenti e di come i comportamenti possono modificare o chiedere di progettare gli spazi oppure cosa succede al
questa,
contrario.
Spieghiamola bene questa. Cioè io posso, ad esempio, se faccio un aeroporto, studiare con il software in fase proprio di progettazione come si comportano le persone, perché di fatto ci saranno dei dei modelli che i software riproducono, perché tanto le persone, quelli sono i comportamenti. Poi ci sarà sempre il pazzo, però nella statistica si capirà.
E però voglio dire, nel momento in cui qualcuno urla fuoco, tendenzialmente si corre nella direzione opposta, non si fa verso il fuoco. Questa serie di software mi permette, per esempio, di simulare qual è l'atteggiamento nei grandi luoghi affollati, stazione metropolitana, aeroporti, cinema, teatri, in caso di emergenza, se per esempio l'allocazione delle porte è corretta o non è corretta, perché i comportamenti da questo punto di vista tendono ad assomigliarsi, cioè nel senso che si lascia perdere la razionalità a quel punto e ci si comporta un po' come, brutto dirlo, ma insomma come un gregge, cioè dove vediamo scappare continueremo a farlo. Quindi noi possiamo simulare la qualità, per esempio, degli spazi rispetto a comportamenti,
progettare
che
gli edifici in base a questi elementi.
E tutta questa cosa, chiedo scusa, va sotto il punto di behavioral design, che è invece un tema di ricerca che coinvolge però architettura, neuroscienze, psicologia sociale. Certo. Quindi...
Claudio Vittorio Antisari, volevo chiederti, poi nella realtà tutte queste cose si fanno oggi sul mercato o sono rari i progetti che utilizzano tutti questi software?
Beh, allora, innanzitutto sicuramente la professione, come giusto che sia, sta sempre un passo indietro, tende a essere un po' più conservatrice, un po' più indietro rispetto a chi fa ricerche all'università. Diciamo che sì, si utilizzano a livello abbastanza diffuso per i progetti di alta qualità, di alto livello, quindi dove ci sono le risorse per giustificare l'investimento. Se poi guardiamo molti processi simili nella storia, è naturale che certe tecnologie che all'inizio sono molto costose arrivino in una professione attraverso i progetti di punta e poi man mano si diffondano nel resto del progetto. Sicuramente, ad esempio, per quanto riguarda il nostro lavoro, noi abbiamo un forte interesse sulla virtualizzazione e rappresentazione degli spazi, perché ormai nel 2016 appunto non puoi presentare a un cliente semplicemente un disegno bidimensionale, c'è bisogno di dare appunto una sensazione, cercare di simulare quello che si prova in un edificio. E un altro tema su cui poi noi siamo molto legati è che questo ti dà proprio uno strumento di ricerca, perché, come dire, io per vedere come funziona un edificio lo posso costruire, entrarci dentro, se poi non va bene però che faccio, lo demolisco? No, se io invece posso virtualizzarlo l'edificio, mi posso simulare una ventina di scenari prima di scegliere quale sarà quello che verrà costruito. Quindi questo come allo stesso modo sulle tecnologie antisismiche o di prevenzione per il panico, noi possiamo utilizzare questi strumenti come supporto per il progettista, cioè comunque la forma dell'edificio la sceglierà sempre il progettista, ma questo sarà supportato da una serie di dati tecnici e scientifici con quali lui si può sia giustificare le sue scelte sia verificare qual è l'ipotesi migliore.
Chiaro, chiarissimo. Altri vantaggi, abbiamo detto la simulazione è molto importante, la previsione dei comportamenti, la gestione dei fornitori, mi piace molto.
Questa è una cosa importantissima, nel senso che in altri paesi, ma anche in Italia, si è fatto uno sforzo abbastanza importante, per esempio col progetto Innovance, cioè quello di cercare di creare una libreria con oggetti da utilizzare nel settore delle costruzioni che però avessero una quantità di informazioni che permettono al progettista, al committente, al gestore, quindi chi utilizzerà l'edificio e ne farà manutenzione, di avere tutte le informazioni al punto zero.
Sì, per la libreria intendiamo un archivio digitale.
Perfetto, un grosso archivio digitale in cui tutti i produttori, con un concetto della scalabilità, mettono informazioni, molte informazioni, stiamo parlando appunto di building information modeling. Sì. Questo permette però, come dire, di creare una sorta di ecosistema digitale in cui il settore delle costruzioni è forse uno degli elementi in cui è più arretrato, cioè quello della catena di fornitura, e quindi l'incapacità di creare un sistema di filiera, nei rapporti con fornitori e costruttori, che in realtà rende il sistema abbastanza aleatorio. C'è tutto il problema, per esempio, dei QR code o degli RFID, per cui codice a barre, cioè io posso, nel momento in cui carico all'interno di un mio progetto un oggetto da una di queste librerie, in realtà si potrebbe creare un alert sul computer del produttore in cui dice: oggi 30 progettisti stanno utilizzando il mio bene. Posso ovviamente ottimizzare l'informazione, quindi non ho più bisogno di spammare mezzo mondo
con
i miei prodotti.
Quindi, se capisco bene, cioè ogni produttore, ma per produttore pensiamo a chi produce, che ne so, i cavi elettrici, i tubi dell'acqua che passano nel palazzo, oppure che ne so, il lavandino o il bidet, oppure qualsiasi altra cosa che va nel palazzo, possono fare una sorta di iTunes, dove io invece di scaricare la musica mi scarico il lavandino, lo vado a infilare nel mio progetto e intanto ci dovrebbe essere un'omogeneità che non so, forse non esiste ancora.
Non esiste, però c'è stato un grande
degli standard.
Certo, c'è stato un grande sforzo anche in Italia con una normazione uni su questo punto di vista, quindi sulle cosiddette schede innovanze, cioè si è provato a dire se volete caricare all'interno di questa libreria, al momento è un prototipo fatto tra Mise e ANCE appunto, sì. Di libreria, se volete caricare i prodotti dovete rispondere a tutta questa serie di informazioni. Sì. Ovviamente non esiste un obbligo, però esiste un sistema di codifica per cui al campo 50 tutti i produttori mettono la stessa informazione per renderle ovviamente confrontabili tra di loro, insomma.
E quindi la cosa interessante è che io progettista vado a infilare il lavandino nel mio progetto e il produttore del lavandino lo sa che io l'ho utilizzato e quindi potrebbe dire quell'azienda potrebbe essere interessata. Claudio, si utilizza questa metodologia o anche qui stiamo parlando di casi rari?
No, assolutamente si utilizza moltissimo, anzi io la leggerei al contrario.
Cioè moltissimo intendi che tutti quelli che fanno una costruzione in Italia la fanno?
Tutti quelli che lavorano in BIM tendono a lavorare con questo sistema. La differenza è che mentre prima se ne parlava a livello nazionale, per un progettista il discorso si riduce all'edificio, cioè io quando progetto un edificio in BIM mi preoccupo di fare in modo che tutti i componenti che inserisco nell'edificio siano collegati in modo che se metto i cavi, siano i cavi che mi ha dato chi mi fornisce i cavi, se metto la rubinetteria sia del produttore giusto, delle dimensioni giusti, il codice catalogo con cui la andrò a comprare, la andrò a ordinare. Di conseguenza, cioè, il nostro sistema in questo momento, in assenza di, mentre in Italia si stanno sviluppando degli standard nazionali che ancora non sono però, come dire, arrivati a piena maturità, noi lo cerchiamo di ridurre al progetto dell'edificio, quindi si produce un modello digitale in cui tutti i pezzi sono coerenti tra loro, come stavate dicendo voi, hanno gli stessi campi compilati con lo stesso che hanno, a partire dallo stesso nome. Ovviamente quello che non può fare la professione da sola è imporre un sistema a livello nazionale, perché su quello c'è bisogno dello Stato e delle università.
Certo, però comunque il mercato può sicuramente fare anche da solo andando
Il mercato ci sta arrivando dal basso, sì, mi verrebbe da dire, cioè per processi che man mano si allargano.
Certo.
Grandiosità di una visione nazionale non può, in questo momento non ce la fa ad arrivare dal mercato, magari in futuro sì.
Certo, questo lo auspichiamo. Una cosa anche per concludere, una cosa importante è che si ottimizza oltre alla filiera anche tutti i processi produttivi, e una cosa che abbiamo detto ma vorrei ribadire e ripetere perché è importante, tutti coloro che utilizzano questa metodologia e questi software sono tutti collegati a questo progetto, quindi il fornitore degli impianti elettrici, cioè l'azienda che fa gli impianti elettrici, è collegata così come lo è il progettista, così come lo è il costruttore, così come lo è l'idraulico. Adesso io ho semplificato molto, ma è così. E tutti vedono il progetto. Questo vuol dire anche maggiore trasparenza nei processi di produzione di un palazzo, uno stadio, un'autostrada, giusto?
Sì. Come dire, oggi si fa un gran parlare di economia circolare, quindi questo è uno di quei casi in cui il settore delle costruzioni in realtà potrebbe ottenere grandi benefici, nel senso che se nel momento in cui, prima si faceva l'esempio delle industrie automobilistiche, in realtà è vero che io oggi posso scegliere fino al colore del pomello personalizzato del cambio delle marce, ma una delle ragioni per cui mi è data tutta questa libertà di scelta è che io devo assicurare il tempo di produzione della mia macchina. Oggi non esistono più i piazzali con la Fiat 124,
sì, di oppure tre se colori. Trovo una macchina in concessionario mi fanno una grande offerta proprio perché
è interessante la questione dell'automotive, perché sono diminuiti per esempio i modelli in circolazione ma sono aumentati a dismisura le versioni. Se si passa agli anni 70 in cui c'erano 30 modelli per una casa automobilistica e 5 versioni nella migliore delle ipotesi per ognuno di questi modelli, oggi passiamo ad avere molto meno modelli ma con un'infinità di versioni.
Questo tradotto nell'edilizia
cosa vuol dire? Vuol dire fondamentalmente che il BIM permette di fare questa stessa identica cosa, cioè di non produrre in sovrannumero. Solo in Italia oggi si calcola ci siano come vani a disposizione per le abitazioni due città metropolitane, cioè Roma e Milano messe insieme di invenduto.
Pazzesco, eh?
Quindi quando noi parliamo di
inefficienza del mercato,
per
no?
un'inefficienza perché... del mercato, perché come dire, le logiche che hanno ahimè non aiutato il settore a fare questa transizione digitale fino ad oggi è stato il grande differenziale che esiste tra valore di mercato e costo di costruzione. Questo ha permesso difatti di mascherare le inefficienze industriali del settore, e oggi però questo spazio non c'è più, non c'è più perché sono in riduzione gli investimenti pubblici, che invece negli anni 50, 60, 70 sono servite ad assorbire in realtà per politiche keynesiane, come dire, l'anticiclicità economica industriale, e quindi oggi il BIM permette di fare fondamentalmente questa cosa, cioè di ottimizzare i processi, però bisogna farlo con sistemi contrattuali di tipo collaborativo, abbandonando l'idea della conflittualità come elemento di remunerazione dell'investimento.
Sì, sì. Concludendo, è corretto se io dico, perché molti dicono anche a livello politico, che l'utilizzo di queste tecnologie e anche di questa metodologia riduce la conflittualità e soprattutto aumenta la trasparenza?
È corretto per la ragione detta prima, cioè nel senso di immaginarsi una filiera dove tutti i soggetti in realtà collaborano alla riuscita del progetto. Oggi, ahimè, per le condizioni di mercato create anche dallo Stato, oltre che dai privati, per esempio l'abbandono del massimo ribasso è un grande risultato. Chiedere a qualcuno il prezzo più basso, è evidente che se quel signore fa l'imprenditore, in qualche modo dall'investimento deve essere remunerativo. Certo. La trasparenza la si recupera sia col metodo ovviamente, ma anche con sistemi completamente diversi di gestione.
Certo. Non abbiamo detto che tutto ciò riduce anche gli errori, ma ça va sans dire, come dire, se si usano dei software molto spesso, come dice uno dei nostri tecnici, le macchine non si sbagliano e gli uomini invece sì. Io ringrazio Giuseppe Di Giuda per essere stato con noi.
Grazie a,
presto,
a voi.
Buon lavoro. E grazie anche a Claudio Vittori Antisari. A presto.
Grazie mille dell'invito.
Questa settimana abbiamo un po' esagerato nella nostra versione podcast, molto lunga, un'ora, più di un'ora e venti di trasmissione. Però mi sembra giusto, quando le chiacchierate sono interessanti, mantenerle e offrirvele per un maggiore approfondimento. Dunque, a proposito di peer-to-peer lending, non l'ho detto prima, lo dico adesso, ci sono altri due player molto importanti in Italia che sono Smartica e Prestiamoci. Ne abbiamo parlato in passato, 2024, ma abbiamo accennato, non li abbiamo mai sentiti di persona, ma avete capito come funziona. Il bello di internet è che uno può fare confronti e magari provare anche questi servizi e capire quale si addice, si veste meglio sulle proprie abitudini e sulle proprie preferenze. Chiudiamo questa puntata di 2024, come sempre ringraziandovi per l'attenzione, per l'ascolto, per aver scaricato oppure ascoltato in streaming questa puntata. Fateci pubblicità, soprattutto perché è importante che la cultura tecnologica si diffonda, non tanto per ascoltare 2024, ma insomma pensiamo di offrire un buon servizio, soprattutto per dar voce a molti esperti che rappresentano il mondo tecnologico italiano. Potete scrivermi a 2024@radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana.